Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Angelica dita denanto nostra dell'età. Si lodato Gesù Cristo. Era dopo tempo pasquale, che è terminato con la Pentecoste, dopo la solennità della Santissima Trinità, dopo la solennità del Corpus Domini, Corpo del Signore, domenica scorsa, riprendiamo il tempo cosiddetto ordinario. Vedete anche i paramenti, ecco, hanno cambiato colore, verde, e il tempo ordinario. In questo tempo, proprio il tempo, la parola giusta, prendendo spunto dalle prime righe che abbiamo ascoltato del Vangelo, che non sono parole qualunque quelle stiamo ascoltando, ma parole di vita eterna. San Pietro ha detto: «Signore, dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna». Quindi qui è il Maestro che parla, qui è il Signore, non è uno qualsiasi, ma è colui che ha dimostrato con la sua vita di essere veramente Dio. Infatti, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, si parla di un tempo determinato. Gesù è vissuto 33 anni circa. Non è terminata la sua vita con la morte, non è terminata nemmeno con la resurrezione, è terminata la sua vita con l'ascensione al cielo. Perché dopo la sua morte è risorto, quindi ha vinto la morte, ha dimostrato la sua divinità, aveva detto: «Io potrei dare la vita e potrei anche di riprendere», ma chi può dire questo se non Dio soltanto? Quindi ha donato la sua vita, abbiamo visto come, donando tutto se stesso, poi è risorto dimostrando di essere Dio, ha confermato gli apostoli e discepoli nella sua resurrezione e poi è asceso al cielo per virtù propria, cioè lui stesso si è elevato al cielo dimostrando anche qui la sua divinità, facendoci poi dono dello Spirito Santo, da cui è nato ufficialmente la Chiesa a Pentecoste, e nel nome di Gesù, con la grazia dello Spirito Santo, si è diffusa la Chiesa nel mondo intero, confermata dai miracoli. Pensate che per i primi 300 anni le forze del mondo, gli imperi del mondo, hanno cercato, in particolare l'impero romano, di soffocare questa nascente religione. Pensate pure Napoleone, alla fine, che era, si intendeva di strategie di battaglia, diceva: «Io da una parte vedo tutti gli eserciti del mondo, dall'altra parte vedo uomini, donne, bambini, non vedo nessun esercito. Com'è possibile che abbia potuto sopravvivere questa, diciamo, religione, quando il fondatore è morto in croce tra due ladroni, eccetera, e sti qua non hanno nessun esercito?» Quindi si vede proprio che viene da Dio. Quell'impero romano, che materialmente ha crocifisso Gesù, è diventato poi il Sacro Romano Impero. No? Allora, torniamo al discorso prima. C'è un tempo determinato, quindi Gesù nel suo tempo ci ha dimostrato, ecco che vedremo gli insegnamenti, cioè è visto in questo grande viaggio che va verso Gerusalemme in modo risoluto per compiere l'obbedienza del Padre. Letteralmente il testo greco indurì il volto, quindi indica una decisione determinata di compiere fino in fondo il suo obiettivo, che è la volontà del Padre, la nostra salvezza. Questo ci dice anche che come Gesù ha un tempo, anche noi abbiamo un tempo in questa vita. Quando siamo nati, come se fosse, diciamo, come se girasse la clessidra del nostro tempo. Ciascuno di noi ha un tempo determinato. Non sappiamo quando finirà la sabbia della nostra clessidra. Ecco, quindi dobbiamo la saggezza, la sapienza è che finché abbiamo tempo, abbiamo speranza. Questo è il tempo della misericordia, il tempo ci è stato donato, poi sarà il tempo della giustizia, poi si aprirà il libro della vita per ciascuno di noi. Quando moriremo ci presenteremo di fronte a Gesù, giudice della storia, che prima è stato giudicato degli uomini ed è stato zitto. Poi sarà lui a parlare, staremo zitti noi, non potremo dire nulla. Si aprirà il libro della vita, si vedrà quello che abbiamo fatto di bene e di male, si tireranno le somme, ci sarà o paradiso o ci sarà inferno. Questa sarà l'unica possibilità che abbiamo, e questa, la favoletta della resurrezione, è appunto una favoletta, non esiste nessun fondamento né storico, nessuna testimonianza a riguardo. Invece quanti santi o anime in purgatorio sono tornate sulla terra, sono apparse dimostrando, parlando del giudizio di Dio. Dunque ne abbiamo una sola vita, ce la giochiamo qui, abbiamo una sola occasione, non la possiamo sprecare. Ecco ora la sapienza, saper vivere questa vita come in risposta alla chiamata d'amore del Signore. Il Signore ci ha fatti nascere per amore, Lui che ha tutto creato per amore è morto per amore nostro, per riaprirci il paradiso, e per amore ci ha appunto redenti, e chiede cos'è che ci chiede in cambio? Chiede il nostro cuore, chiede che noi possiamo rispondere a questo suo amore. Lui ci ha dato tutto per sé, può chiederci tutto, ma di fatto ci chiede poco. Cosa ci chiede il Signore? Dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. È così difficile osservare i comandamenti, Signore, siamo onesti. È così difficile? No, si tratta solo di un atto di buona volontà. Poi ci sono le debolezze, sono le miserie. Ecco, io le carne, lo spirito, io vorrei fare il bene, però magari a causa di debolezze posso cadere e inciampare. Chi di voi senza peccato scagli la prima pietra? Tutti siamo peccatori. Anche i ciechi del Libano possono cadere, però possiamo poi pentirci, ricominciare da capo. La bellezza della confessione ci dà sempre la possibilità di ricominciare da capo. Lì c'è tutta la misericordia di Dio nella confessione, nel confessionare, dove qualsiasi peccato possiamo aver fatto, anche il più terribile, è perdonato se noi sinceramente ci pentiamo e diciamo: Signore, con il tuo aiuto non voglio offenderti mai più. Poi potrò cadere altre decine di volte, ma l'intenzione sincera deve essere quella di non peccare più. Ecco allora la misericordia di Dio. Allora ciascuno di noi ha un tempo e ciascuno di noi ha un compito specifico in questa vita. Ecco l'esempio di anche tre persone, non ci sono nomi, non si sa, perché può essere per ciascuno di noi. Quindi seguire il Signore non è che si segue per convenienza, perché io al Signore verrò dove vado, okay, guarda che le volpi, le tane, insomma c'è una condizione precaria. Io non ti prometto di essere felice in questo mondo, come ha detto la Madonna Santa Bernadette, ma ti prometto di essere felice nell'altro. Quindi non è che io, perché sono cristiano o seguo il Signore, ho garanzie di benessere. No, potrebbe essere proprio persecuzione in tempi particolari essere cristiani, ancora più sacerdoti o religiosi. Quindi non è che si va a Gesù per convenienza. E quando quali sono le esigenze che si, cosa ci chiede il Signore di fatto? Ci chiede di metterlo al primo posto. Ecco queste parole che sembrano anche scandalose, no? Lascia che i morti seppelliscono i morti, se per mio padre lascia, vado a salutare, no, tu lascia stare, tu annuncia il regno di Dio. Nulla anteporre l'amore di Dio, sono cose che possono fare anche gli altri, o c'eri se tu resti imbrigliato negli affari del mondo. Se tu hai una chiamata specifica, segui quella, ci penserò io, poi i tuoi parenti, i tuoi genitori, perché sono Dio. Ma per ciascun cristiano significa mettere Gesù al primo posto della nostra vita. Ripeto, Gesù ha dato tutto, ha dimostrato che Dio ci ha dato tutto e ci chiede poco. Di fatto chiede il nostro cuore, chiede il nostro amore, chiede che noi ricambiamo al suo amore. Pensate un innamorato, penso tutti siamo stati innamorati almeno una volta nella vita, no? Quindi abbiamo il desiderio che l'amato corrisponda al nostro amore, quanto soffriamo quando vediamo che l'amato invece non se ne importa per nulla, nonostante i nostri inviti. Dunque quello che facciamo, a volte capita ad un genitore magari verso il figlio, no? O comunque marito, moglie o viceversa, quando magari si soffre che si vorrebbe che costui scegliesse e camminasse per le vie del bene, invece magari purtroppo nelle vie del male, quanto ci fa soffrire questo, no? Allora il Signore ci chiede così poco, Lui che ci ha dato tutto e per sé può esigere tutto, ripetiamo, Lui ha il diritto sia come creatore, ma anche come redentore, non solo come creatore ci ha creato, quindi se esistiamo è grazie a Lui, ma ci ha redenti con il suo sangue, siete stati comprati a caro prezzo, col prezzo del suo sangue, fino all'ultima stilla, ecco il cuore squarciato, no? E Gesù ha inventato, abbiamo visto domenica scorsa, anche il sacramento dell'Eucaristia, dove c'è tutto il suo amore, infatti è bello che i miracoli eucaristici, dall'analisi scientifica, si vede che il tessuto di questa carne, vera carne, è il tessuto del cuore, non è un caso, perché il cuore, diciamo, è il simbolo dell'amore di tutto quanto l'uomo, quindi Lui è presente realmente, io sarò con voi con tutti i giorni fino alla fine del mondo, in particolar modo nell'Eucaristia. Allora, Lui, essendo il vivente, ha dimostrato con la sua vita di essere veramente Dio. Allora, chi dobbiamo seguire? Dobbiamo seguire Buddha, dobbiamo seguire questi personaggi qua? Che cosa ci danno? Cosa ci promettono questo? Se da una parte, poi concludo, Gesù è esigente, perché abbiamo sentito, no, e non mettere a mano l'aratro, se no lascia stare questo, tu vai diritto, eccetera, ha anche detto, non c'è nessuno che abbia lasciato, che a causa mia abbia lasciato padre, madre, fratello, sorelle, che non riceva già il centuplo in questa terra e poi la vita eterna. Chi è che promette il centuplo su questa terra e poi la vita eterna? Attenzione, anche il diavolo promette. Ci sono quelli che hanno fatto il patto col diavolo, no? Per cercare di avere successo, fama, ricchezza, ma poi come te la dà, te la toglie. C'è una cosa misteriosa di questo club dei 27, no? Sono personaggi che sono morti tutti a 27 anni, Jim Morrison, Janis Joplin, e Jimi Hendrix, e Amy Winehouse, dopo c'è insomma personaggi, Kurt Cobain, personaggi qua che tutti morti a 27 anni, una cosa un po' particolare, nel pieno della ricchezza poi sono morti anche in modo violento, no? Allora dico, il diavolo ti dà anche, ma ti dà a prezzo della tua anima. Invece il Signore ha dato per riscattare la nostra anima, ha dato tutto il suo sangue per riscattare la nostra anima. Cosa ha fatto il diavolo durante gli esorcismi? Dice, questa è mia, cioè, non è tua per niente, perché l'ha riscattata Gesù con il suo sangue. Noi apparteniamo a Lui per creazione, per battesimo e per conquista, a meno che uno volontariamente si doni e sceglie proprio per falsa abuso di libertà di scegliere il diavolo al posto di Dio, ora Dio ci lascia liberi, perché Lui ci lascia liberi, non ci obbliga a seguirlo, ma altrimenti, ecco, noi apparteniamo a Lui. Allora chiediamo a Maria Santissima, al suo cuore immacolato, ecco, che abbiamo celebrato la festa ieri, chiediamo a lei proprio di che sia il nostro rifugio, via che ci conduce a Dio, che noi possiamo amare il Signore con tutto noi stessi. E ripeto, ci chiede così poco il Signore, che almeno questo poco glielo possiamo dare, perché il paradiso è una sproporzione incredibile, come se dice, guarda, mi fai il lavoretto, mi tagli l'erba qua del campo, ti do 1 milione di euro, per tagliarmi l'erba del campo, magari in un'oretta, do 1 milione di euro. La sproporzione assurda, dice uno che mi fai un lavoretto, do 1 milione, perché io sono ricchissimo, mi tagli l'erba, 1 milione di euro. C'è una cosa stamente sproporzionata, che è ingiusta, no? O come certi stipendi di calciatori, per dire, no? Che magari uno lavora una vita, sti qua miliardi, un sacco di soldi, sono sproporzionati. Ma Gesù ci dà il paradiso, ci dà la vita eterna e ci chiede così poco, almeno questo poco glielo dobbiamo dare. Se non gli diamo nemmeno questo, siamo ingrati, ma non solo siamo ingrati, ma rischiamo anche di essere stolti, evangelicamente parlando, perché rischiamo di giocarsi l'unica possibilità che abbiamo, l'unica cartuccia, l'unica vita, l'unica anima che abbiamo, ce la giochiamo qui in questa vita. Allora chiediamo una sapienza evangelica di sapere scegliere la parte migliore, cioè Gesù, di scegliere colui che è la vita eterna, non scegliere il mondo, ma scegliere Gesù, scegliere la via, la verità e la vita, per avere poi questa vita, per avere la pienezza della felicità. Così sia, sine lodati Gesù e Maria.